Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io intervengo quasi sempre dopo la Cinzia, ogni volta spero di non ritornare a lavorare, mi fa sempre questa impressione qui. Ma invece siamo operativamente impegnati, infatti la cosa che mi dà un po' sicurezza è il fatto che alla fine le macchine funzionano tutte, no? In qualche modo funzionano tutti, i rischi, come diciamo noi conosciamo sulle strade il numero degli incidenti, non conosciamo il numero degli incidenti che non si sono verificati, perché ci è andata bene per un pelo. Sono molti di più di quelli che sono successi, per cui un po' d'ottimismo forse da questo punto di vista non guasta. Quasi sempre ci va bene, insomma, questa è la cosa che dobbiamo dire, ma quasi sempre però. Ecco, cos'è l'ESTAV? L'ESTAV è un ente che è nato, nasce per gestire i servizi tecnico-amministrativi d'area vasta, ma è un elemento di organizzazione anche del sistema sanitario. Fra le competenze, le prime che sono state prese in carico sono chiaramente l'approvvigionamento dei beni e servizi, e qui c'è una logica chiaramente di economia di scala, per cui si capisce bene per quale motivo si concentrano le funzioni di acquisto. Però, se scendo giù e vado alla gestione delle reti informative e delle tecnologie informatiche, guardate, con particolare riguardo alla integrazione e all'organizzazione del centro unificato di prenotazione, cioè con questa specificità propria, c'è un evidente riferimento a quello che è non l'organizzazione della parte informatica, ma proprio l'organizzazione della gestione della sanità in qualche modo. Quindi già il tentativo di individuare quelli che sono i cosiddetti bacini ottimali di soddisfacimento della domanda, che quasi mai corrispondono con i confini di un'azienda sanitaria. Se poi all'interno di questa azienda sanitaria abbiamo dentro altre aziende universitarie, no? Capite bene che la domanda in qualche modo viene suddivisa. E se poi facciamo conto che le aree vaste per l'appunto sono tre, ma noi abbiamo un'area vasta, la Sud, che prende soltanto tre province, Arezzo, Siena e Grosseto, ma prende il 50% del territorio della regione Toscana. Altre invece con 1.200.000 abitanti, come la nostra, così prendono un pezzettino di territorio. Ma i 3 milioni e mezzo di abitanti della Toscana, guarda caso, corrispondono a quelli del comune di Roma. Quindi che gli ambiti di ottimizzazione della domanda, quindi quante TAC, quante risonanze magnetiche occorre avere perché il bisogno di salute, cioè il bisogno di domanda di quel servizio sia in qualche modo soddisfatto, cambia notevolmente in relazione proprio alla distribuzione della popolazione sul territorio e quali servizi e quanti servizi vogliamo fornire. Questa è l'area vasta nord-ovest, sono cinque aziende sanitarie e ci sta dentro un'azienda ospedaliera universitaria. Gli ESTAV sono allocati un po' intorno alle aziende universitarie, quindi c'è Careggi per la centro e Firenze, per la sud c'è l'Università di Siena e quindi l'azienda ospedaliera senese, per la nord-ovest la centralità sta su Pisa. Cosa fanno i sistemi informativi? Beh, sono un po' nati con questa logica, quindi sembra che sia una logica di accentramento, quindi tutte le gestioni delle procedure, sia amministrative che sanitarie, la rete informatica e anche la telefonia, quando questa è in qualche modo collegata con la parte informatica, ma anche tutti i flussi informativi, le postazioni di lavoro, le sale CED, sono in qualche modo centralizzate per fare cosa? Soprattutto per cominciare a cercare di ragionare in termini di economia di scala anche qui e di maggiore sicurezza. Probabilmente se andiamo a vedere tutte le nostre piccole sale server che sono decentrate fra gli ospedali, le ASL, hanno livelli di sicurezza, di ridondanza, quindi di meccanismi che garantiscono la continuità di servizio che lascia un po' a desiderare probabilmente. In un'area più vasta, in una logica più vasta, è possibile organizzare servizi il cui costo può essere distribuito e che però possono essere sicuramente più efficaci. Ma non è solo questo, ecco, non è solo questo. C'è evidentemente dentro anche una modalità con cui si cerca di razionalizzare quella che è il soddisfacimento della domanda di salute dei cittadini sul territorio. Questa slide l'ho presa da, erano nei primi tempi in cui era stata emanata la normativa sulla privacy. È un bellissimo documento, anche abbastanza corposo, di Microsoft. Secondo me, con un po' di buonsenso, diceva: beh, sì, questo principio di necessità che i dati devono essere trattati in un certo modo, non bisogna abbondare, insomma, visto che ce l'abbiamo disponibile, non necessariamente questi devono essere tutti disponibili. Sì, va bene, probabilmente sarà difficilmente applicabile nei primi tempi, ma sicuramente come costruzione dei nuovi sistemi informativi sarà un modello che in qualche modo bisogna prendere in considerazione. Beh, io credo che quando si comincia a ristrutturare, qualcuno da reingegnerizzare quelli che sono i processi organizzativi e l'ESTA, la reingegnerizzazione dell'ESTA, io la metto all'interno di questo processo, beh, ci vedo uno a questo punto, di quei punti in cui è possibile rivedere anche a questo punto proprio l'ingegneria del software, i software realizzati, come sono collegati in rete, come sono messi a disposizione degli operatori, in modo tale che possa in qualche modo cominciare a prendere atto, perché si comincia a mettere in modo nativo certe misure all'interno delle applicazioni. Però attenzione, cioè, mentre la normativa sulla privacy, in qualche modo ci stiamo raccontando che bisogna stare attenti, tutto, anche l'evoluzione proprio organizzativa va avanti. Questa è una slide che, se io la mantengo all'interno della ASL, è abbastanza comprensibile. Un percorso assistenziale si svolge fra soggetti diversi, mi nasce magari dal medico di famiglia, poi mi va dallo specialista mi fa ricoverare, ritorno indietro, ritorno dallo specialista, poi alla fine col mio bellissimo cartella posso ritornare dal medico di famiglia che mi riprende in carico. Un solo titolare del trattamento per dirla con la normativa, ma io sotto c'ho scritto ASL, Aziende Ospedaliere, Società della Salute. Le Società della Salute sono un'altra delle organizzazioni, a questo punto per la gestione territoriale, partendo dalla parte del sociale, ma andando verso quelle che sono proprio tutte le attività del Dipartimento della Salute Mentale, quindi tutte le altre attività territoriali, che verranno gestite in associazioni. Queste Società della Salute sono associazioni fra la ASL e i comuni, quindi nella gestione di questi servizi, quindi soggetti che avranno una loro titolarità. Beh, se il percorso si snoda a questo punto fra titolari diversi del trattamento, tutte le linee guida, no, che riguardano la composizione del dossier, lo vedremo, la titolarità del trattamento da una parte, e la garanzia, cioè poter garantire al paziente che si possa muovere, non dovrebbe essere un compito suo quello di sapere come si è organizzata la sanità. Il cittadino, il paziente, ha una domanda di salute, noi gli mettiamo a disposizione tutta una serie di servizi, i migliori si spera che possiamo avere in quel momento. L'organizzazione che ci diamo è quella che risponde a criteri di fornitura del massimo del servizio, con il minore dei costi possibilmente, ma questo non, è un onere che non dovrebbe ricadere sul cittadino. Lui dovrebbe potersi muovere all'interno di questa struttura senza che in qualche modo sia appesantito, no? Sia appesantito la sua richiesta di prestazioni. Un fascicolo sanitario, un dossier sanitario, poi alla fine, se io lo vedo, se vedo le informazioni che vengono create all'interno di quel percorso che dicevo prima, alla fine io posso vedere una serie di dati di questo tipo, che in qualche modo posso riunire all'interno di questo quadratino, in cui nella parte inferiore cos'ho? Io ho i vari fornitori. Ho i vari fornitori. A seconda che i miei fornitori di prestazioni stanno tutti dentro lo stesso ente, diciamo così, in questo momento, io probabilmente sto formando un dossier sanitario, va bene? Se però appartengono a titolari diversi, probabilmente sto fornendo un fascicolo sanitario, sto formando un fascicolo sanitario. Questo significa che ho degli obblighi rispetto a quelli che sono a questo punto i miei cittadini a cui fornisco queste prestazioni. Io ho un obbligo di acquisire un consenso per la formazione del fascicolo, ma anche un obbligo di acquisire il consenso per la formazione di un dossier. Non c'è differenza fra dossier e fascicolo da questo punto di vista. Se non lo ricevo, mettere insieme informazioni che a questo punto appartengono a specialisti diversi e che convergono, o che a maggior ragione se appartengono a aziende diverse, l'azienda ospedaliera piuttosto che l'azienda territoriale messe insieme, non sto rispettando quelle che sono le regole che sono dettate dalle linee guida sul fascicolo, sulla composizione del fascicolo. Dopodiché io posso mettere in piedi un sistema, ammesso che io abbia realizzato il mio piccolo dossier, il mio piccolo fascicolo, sopra, per poterli consultare, posso ancora mettere un mio vincolo. Il vincolo che mettiamo è, qui l'ho chiamato mandato assistenziale. Per quale motivo in un certo momento un operatore sanitario dovrebbe accedere ai dati di un cittadino? Noi diciamo, l'abbiamo chiamato mandato assistenziale perché in quel momento il cittadino è in rapporto con quel professionista. Per quale motivo è in rapporto? Se è un ricovero, c'è stata un'ammissione in un reparto, quindi è ammissibile a questo punto che per la durata del ricovero, all'interno di questo mandato assistenziale si possa stabilire un rapporto fra il paziente e la struttura sanitaria, per cui i dati sanitari sono in questo modo disponibili in quel momento sulla struttura. Io qui ne ho messe diverse. Il medico di famiglia, dal momento in cui si sceglie il medico al momento in cui si revoca il medico, questo è di lunga durata, no? Una cosa di questo tipo dal punto di vista organizzativo è bellissima. Perché? Perché se io cambio medico e revoco un medico, quel medico smette di vedere i miei dati. Ma il medico che mi prende in carico, nello stesso momento, se io gli do il consenso, ha la disponibilità dei miei dati pregressi. Cioè non ho bisogno io di stargli a raccontare qual è la mia anamnesi remota. Va bene, oppure portargli un po' di documentazione. Perché? Perché lo tolgo dalla disponibilità di uno, lo metto in disponibilità di un altro. Devo avere il consenso alla formazione, chiedo anche il consenso per la visualizzazione di questi dati. La stessa cosa può dirsi per un percorso di patologico, ma anche per una brevissima visita specialistica. La cosa bellissima che ci immaginiamo è che si bussa alla porta dello specialista, si entra dentro, lo specialista dice che in quel momento sta attivando il mandato assistenziale, bene, accede ai dati, do il consenso mio per accedere ai dati, appena chiudo la porta, magari questo lo metto in automatico, dico che la visita dura normalmente un'ora dopo, automaticamente si disabilita il rapporto, quindi il mandato assistenziale fra lo specialista e il medico di famiglia, e il medico specialista in questo momento qui. Bene. Questo è il sistema. In che modo noi possiamo intervenire sui software anche a questo punto dei dispositivi medici, senza cercare chiaramente di interrompere quelle che sono le garanzie date dalla CIE? Bisogna avere il rapporto con i fornitori, c'è poco da fare. Poi ci sono quelli più sensibili e quelli meno sensibili. Questo è stato ottenuto da una contrattazione proprio con il fornitore del sistema di RISPAX di Area Vasta. C'è qui la dottoressa Polito, è stato soprattutto merito suo e dalla collaborazione in questo caso che è stato possibile ottenere questa cosa. Cosa succede qui? Il sistema RISPAX è un sistema per l'appunto di Area Vasta, nel senso che un esame radiologico fatto a Pisa può essere visto a Massa, può essere visto a Lucca, va bene? Ma c'è qualche problema per l'appunto. Quindi cos'è che è stato messo dentro? Non so se si riesce a vedere bene, ma viene chiesto al cittadino, ci sono tre flag da poter mettere. Cioè è possibile che venga dato dal cittadino il consenso alla formazione del dossier, alla formazione del fascicolo, oppure anche all'uso per studio e ricerca delle informazioni che vengono prodotte. Cosa vuol dire? Dossier vuol dire che io l'ho fatto nell'ASL di Pisa, l'ospedale dell'ASL di Pisa potrebbe, perché sta dentro, può accedere ai dati di questo, può visualizzare questi dati. Se dico che do l'abilitazione al fascicolo, vuol dire che lo posso vedere anche a Massa, fatto a Pisa, viceversa, e poi per i dati clinici, chiaramente questi sono anonimi, però si rende cosciente la persona che questi dati vengono trattati. Sapete quanto ci vuole con la media dei soggetti, dei cittadini che hanno necessità di una prestazione, che quindi hanno un'età media superiore a 60 anni, a far capire che cosa gli stiamo chiedendo? Ecco, Questo è un problema. Questo è veramente un problema che limita, perché per fare una cosa di questo tipo ci vuole qualcosa come un quarto d'ora, 20 minuti. E spesso non riusciamo a convincere le persone su ma perché gli sto chiedendo questa cosa. Ecco. Quindi il fatto che il medico voglia fornire la prestazione, fornire la svelta, e noi lo mettiamo con elementi di questo tipo, significa che mettiamo una criticità nel sistema. Quindi possiamo noi mettere in piedi strumenti, ma mettiamo delle criticità. Allora possiamo noi modificare gli strumenti? Credo che occorra anche che si può anche modificare la normativa. Va bene? Si può anche modificare la normativa. Quindi due spunti qui do per di modifica della normativa. Non è detto che la titolarità del trattamento sia adeguata con l'ambito di erogazione della prestazione sanitaria. Perché? Perché per l'appunto se in un ambito io ho N strutture con N titolari di trattamento, ciascun titolare di trattamento deve chiedere l'attivazione di un fascicolo. Per quale motivo? La ASL è organizzata in modo tale da essere pagata, compensata per le prestazioni che eroga, in base alla quota capitaria, cioè in base al numero di teste. L'azienda ospedaliera no, per esempio. Beh, forse la normativa dalla 502 in là ci dice che forse anche l'organizzazione della titolarità per il trattamento dei dati potrebbe essere rivista in questo senso, andando incontro a quelle che sono poi le esigenze, perché, ripeto, ci interessa capire di quanti possibili incidenti possono succedere, quanti effettivamente poi ne sono successi e ne succedono, perché tutto il resto vuol dire che è andato bene. L'altra cosa su cui possiamo su cui si può intervenire sulla normativa, siamo l'unico paese, mi pare, correggetemi se sbaglio, in cui c'è necessità di un consenso preventivo sulla formazione del fascicolo. Per esempio la normativa non ha detto assolutamente, le linee guida sul fascicolo ci dicono, visto che tante aziende sanitarie, tante strutture private hanno messo in piedi, occorre in qualche modo intervenire. Perfetto, non c'è un rigo che dica bene, e per le cose che avevano fatto in precedenza, in che modo si riescono a sanare? Chiaramente si interviene, si cerca di intervenire con le cose che stiamo facendo, ma non è che siamo proprio, se qualcuno ci viene a beccare quando siamo nel mezzo del fiume, come si dice, non sappiamo da che parte, a quale sponda andare a parare, va bene? Abbiamo quindi cominciato a rilevare quelli che sono i consensi per il fascicolo, perché ce l'abbiamo, cominciamo a rilevare questi consensi. Ora, qui ho un filmatino che rileva il consenso, non lo faccio vedere per non perdere troppo tempo, ma noi rileviamo a questo punto il consenso. Abbiamo approfittato del fatto che in Toscana è stata rilasciata quella famosa tesserina con il PIN, per cui si potrà accedere a un fascicolo sanitario regionale, per cosa? Per dire ai cittadini, guardate che anche qui da noi abbiamo dei fascicoli, dei dossier sanitari, c'è questo del radiologico, c'è questo del repository sanitario interno che abbiamo, ti chiediamo il consenso anche per questo. Cosa facciamo con questa quando gli chiediamo il consenso? Lo registriamo, dopodiché l'applicativo che in qualche modo, per esempio questo è uno degli applicativi che gestisce il dossier sanitario, beh, se il paziente non ha ancora dato, il cittadino non ha ancora dato il consenso alla formazione, viene bloccato, l'operatore sanitario viene bloccato con questa videata e gli viene detto, ma non hai ancora attivato il fascicolo, ma lo vuoi attivare? Cioè posso prenderti un foglino, lo firmi e io te lo attivo. E il sistema è in grado di recuperarmi le informazioni sanitarie e di collegarmele con l'informazione anagrafica. Se invece l'ha già attivato, mi dovresti dare il consenso per visualizzarlo. Io sono in questo momento in ospedale. Attenzione, questa cosa limita molto l'operatività degli operatori sanitari, perché guarda caso ce l'avrebbero già questi dati. La persona è lì, è ricoverata, i dati ci sono, ma noi non glieli facciamo vedere. Li blocchiamo. Andiamo contro il tutto e subito di cui si diceva prima. È un modo comunque per andare incontro a quelle che sono le problematiche di sicurezza per la privacy. Ho fatto un po' di statistiche sulle rilevazioni per il fascicolo. Un anno di attività è questo. Abbiamo rilevato circa 70.000 consensi. Non c'è quasi nessuna differenza fra il consenso dato alla ASL e il consenso dato per il fascicolo sanitario regionale. Cioè, i cittadini sono in qualche modo propensi e nel 99% dei casi, nel 99% dei casi, danno il consenso. Questo cosa significa? Significa che io qui dico che l'ignoranza opera in modo positivo. Beh, capito? Opera in modo positivo, cioè nel senso che non si rifiutano di farlo, però attenzione, quelli che si sono presentati, quelli che ancora non si sono presentati non lo sappiamo, sono quei famosi astenuti delle votazioni che ci saranno domenica, no? Non si saprà mai se non si presentano perché non vogliono votare oppure cosa pensano, quindi potranno essere utilizzati da chiunque. Però la cosa che noi vediamo è che se andiamo a vedere la distribuzione per macrogruppi di età, il 44% sotto i 50 anni ha fatto l'attivazione, il 55% l'ha fatto l'attivazione sopra i 50 anni. Ho messo questo dato perché questa è la distribuzione fra maschi e femmine, fra quelli che fruiscono di prestazioni. Quindi voi vedete da questa parte. Vedete un grafico che rappresenta le prestazioni specialistiche fruite per fasce d'età nel 2010 nell'ASL di Pisa di riferimento. Dall'altra parte vedete la percentuale dei consensi rilasciati all'attivazione del fascicolo. Sono perfettamente sovrapponibili le percentuali. Quindi vuol dire che la popolazione è diffusa perfettamente rispetto alle prestazioni che vengono erogate. Ma però, se andiamo a vedere quali prestazioni fruiscono chi ha meno di 50 anni, il 33% delle prestazioni, invece chi ha dato il consenso sono il 44%. Questo vuol dire che chi ha più bisogno di salute, chi ha più domande di salute, in questa fase è scoperta dal punto di vista del consenso. Cioè, noi non possiamo utilizzare le informazioni che abbiamo per poterli curare. Il rilascio del consenso, metto questo come, il rilascio del consenso per i dati sanitari è l'unico, mi risulta, correggete anche questo se sbaglio, è l'unico che viene richiesto per fornire un ulteriore servizio al cittadino. La banca, tutte le altre cose ce lo chiedono soltanto per poterci mandare pubblicità a casa o per poter loro trattare direttamente i loro dati, ma non per fornire un ulteriore servizio aggiuntivo. Cioè, quel dato che ti sto prendendo in questo momento, se tu lo vorrai, potrà essere utilizzato la prossima volta per curarti meglio. Quindi viene richiesto da questo punto di vista. Un altro elemento, chiudo con questa, un altro elemento per cui riguarda le ottimizzazioni sull'area vasta è quello di riuscire a mettere sulla stessa macchina applicativi di aziende diverse. Questo pone tutta una serie di problemi, chiaramente collegati al fatto che c'è una corresponsabilità del trattamento. Anche questa è un'altra delle logiche che in qualche modo dovremmo in qualche modo appuntare. Cioè, i vari titolari dei trattamenti occorrerebbe che avessero a disposizione una modalità, magari trasparente, con cui possono mettere in corresponsabilità i trattamenti, perché il mio dato sanitario prodotto da me, il dato sanitario prodotto dal direttore generale dell'altra azienda, in qualche modo stanno insieme e noi forniamo insieme un servizio al cittadino, quindi ci mettiamo in corresponsabilità del trattamento. Salto tutta una serie di cose perché mi pare che il mio tempo sia scaduto. Metto un pochino questa, che non molto tempo fa era normale vedere queste cosine sui pullman, no? C'erano rischi per la salute. Beh, diciamo così che quello che è la normativa della privacy rispetto alla cura, alla salute del cittadino, è un po' corrisponde a questo cartello. Noi dovremmo arrivare a poterlo eliminare, quindi a poter dire che in qualche modo che siamo riusciti a parlare, siamo riusciti a dialogare con i clinici informatici, ma con i fornitori, in modo tale che non ci sia bisogno di mettere su una gara d'appalto, su una gara che deve essere a posto con la normativa. Così come quando si va a comprare un'automobile, no? Questa automobile, se la Chrysler vuol vendere una macchina in Italia, questa deve essere a posto con la normativa italiana. Se noi andiamo a comprare un software, qualcuno ce lo può offrire, se noi andiamo a comprare un'apparecchiatura medicale, qualcuno ce la può offrire, beh, dovrebbe essere in qualche modo a norma con la legge italiana, quindi non ci dovrebbe essere un qualcuno che lo va a controllare. Guardate, sembra che sia una cosa difficilissima, ma in effetti, se si riesce a discutere con i fornitori, se si riesce a far capire che è meglio fare una cosa una volta per tutti, piuttosto che ritrovarsi a intervenire tutte le volte, anche ritardando quelli che sono. Non riusciamo a non fare la fornitura, ma purtroppo a ritardarla sì. Non riusciamo a sfruttarli bene, perché spesso queste apparecchiature veramente funzionano meglio in rete. Quindi è necessario metterle in rete, ma perché dobbiamo ogni volta domandarci ma se posso non ce lo metto? Ecco, quindi nella riorganizzazione che la sanità si dà a questo livello, io credo che ci possano rientrare anche queste possibilità. C'è una domanda più alta che può essere soddisfatta, quindi c'è un potere di trattativa maggiore che credo che possa essere messo in campo. Grazie.